L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori.
E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo.
Appunto, non è che sei stati qui pettinare le bambole.
Rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica.
Bentornati come ogni lunedì all'appuntamento politico del palinsesto di radiofonica.com. Siamo sempre all'interno della Strana Coppia, in quello che abbiamo rinominato gli speciali elettorali della Strana Coppia, che ci accompagneranno fino alle elezioni del 24 e 25 febbraio prossimi. Ormai mancano poco più di 20 giorni, quindi la campagna elettorale è praticamente entrata, non dico nel vivo, di più. Tra un po' non avremo nemmeno più i sondaggi, tra un paio di settimane. E non dimentichiamo, come leggevo, che è un po' un difetto, che si vota anche in due regioni importanti come il Lazio e la Lombardia, due regioni che sono importanti dal punto di vista del peso politico,
direi,
ma anche
fondamentale,
istituzionale, eccetera eccetera. Due regioni che sono decadute per scandali, il che ti fa pensare. Avete già sentito la voce del nostro Andrea, dell'anima cattiva di questo programma, che anche questa settimana, come dopo in questi speciali elettorali, è andato a intervistare qualcuno, un esponente politico. Ci vuoi dare qualche anticipazione?
Beh, vi posso dire che di certo non ama la guerra, che però si trova in un partito che ha un nome che si chiama Rivoluzione Civile. Sto parlando di Flavio Lotti, ma che scopriremo dopo che cosa ci ha detto.
Perfetto. Prima appunto di approfondire alcune tematiche politiche insieme all'ospite del giorno, vediamo un po' qual è la situazione di questa campagna elettorale, caro il mio Andrea. Quali sono, secondo te, i temi più rilevanti di questa campagna?
Allora, io parlerei di una cosa che, vabbè, non è molto importante, non è stata neanche trattata dai giornali, cioè la proposta shock di Berlusconi. Ovviamente sto scherzando. La proposta shock di Berlusconi, io, sai, sono stato un pochino in ansia quando l'ho sentito, perché ero un po' curioso, no? Chissà cos'è questa proposta shock.
Cioè, hai avuto paura?
Ho avuto paura. Poi però mi sono messo a ridere, perché ha detto che restituirà l'IMU di 4 miliardi. Anzi, io direi, perché 4 miliardi sono troppi, sono 3 miliardi e 900 milioni di euro, bisogna essere precisi.
Ma tu ci devi mettere quelli che deve restituire dell'anno scorso e quelli che non fa più pagare di quest'anno.
Esatto, esatto.
Quindi la cifra raddoppia.
Però diciamo che c'è un'armonia nel concetto, nell'idea di Berlusconi, no? Prendere i soldi dalla Svizzera, fare 25-30 miliardi una tantum e poi all'anno 5 miliardi. Ma infatti gli svizzeri sono così contenti di aprire i conti dei loro, come si dice, dei loro
correntisti,
no, evasori, no, scherzo. No, scherzo. E niente, ma poi ha detto che la nostra spesa pubblica può essere ridotta, ma il che va benissimo, solo che negli ultimi 10 anni 8 ha governato il Popolo della Libertà.
Certo,
con la Lega
qualcosa poteva fare, no?
Ma secondo te la Lega, Tremonti eccetera, la possono vedere bene questa?
Infatti non dimentichiamo che nel simbolino della Lega c'è il simbolino al suo interno della lista Tremonti, e Tremonti dalle prime dichiarazioni non sembra molto d'accordo. Ha subito detto che la proposta sul rientro dei capitali svizzeri è una questione abbastanza controversa e che sarà difficile trovare il bandolo della matassa, quindi diciamo che non è che sia così d'accordo come...
Allora, parliamoci chiaro. Secondo me Berlusconi ha capito che è molto molto facile per lui vincere, e io per vincere intendo non vincere alla Camera, che non è importante, ma in un sistema come il nostro, di bicameralismo perfetto, l'importante è arrivare al pareggio al Senato. Questo il PDL ci riuscirà.
Con questa legge elettorale.
Con la loro legge elettorale, ecco. Il Porcellum.
Poi pareggio, parliamo di una non vittoria.
Una non vittoria, anche perché poi se Monti e Bersani e Vendola riuscissero a, non lo so, a chiudere un occhio a vicenda sulle politiche economiche, si potrebbe fare un governo.
E anche lì, volendo buttare tanta carne al fuoco, la situazione è intricata, perché se tu vai a leggere gli ultimi sondaggi, i casini è dato in sotto il 3%.
Sì, potrebbe non...
No, potrebbe non, niente, perché la Camera stanno in coalizione ed entra, però da un punto di vista di peso politico...
Che lui, cara tradizione DC, vorrebbe. Questo
da un punto di vista di peso politico del partito è molto interessante come, come aspetto.
E direi che è l'unica cosa in comune che ha con Vendola, visto che con l'avanzata di Rivoluzione Civile sta perdendo molti punti. Sì, potrebbe essere il fratellino piccolo, ma molto piccolo, sì, del PD. Sì, quindi ci troverebbero, diciamo, una testa molto grande PD con un fratellone, se vogliamo usare questa analogia.
Un'immagine bellissima.
È un'immagine molto bella, il capoccione di Bersani. No, ma una cosa che mi colpisce di Berlusconi è che lui ovviamente ha inventato la comunicazione. Ha inventato le TV private, eccetera. E quindi lui
ci sa fare, ha inventato, mi sembra eccessivo,
cioè,
dai.
Ti ricordi anche
L'ha portata lui come,
diciamo,
uso sistematico all'interno della politica.
E prendiamo sempre questa nostra, che intanto ci ascolta sempre, la salutiamo, la nostra casalinga di Voghera. Cioè, lei vota Berlusconi non tanto per un calcolo razionale, ma per le promesse, diciamo, un voto di pancia.
Di pancia. È sempre stato un po' così, quindi.
Ed è stata anche la sua fortuna. Tu sai, e come tutti voi sapete, che lui diceva ai suoi deputati, se possiamo chiamarli così, ai suoi fidi, non dico scagnosche, ai suoi fidi, diceva che l'elettore medio è un elettore di chi aveva una terza media, quindi non era il Voltaire della situazione.
Sempre questa alta considerazione per il proprio elettorato.
L'elettorato italiano.
E quindi tra l'altro, altro motivo di frizione che ha avuto proprio oggi con Tremonti è il riguardo alla dichiarazione che ha fatto stamattina in una delle sue tante apparizioni televisive o radiofoniche del condono totale, tombale su tutte, su che sarà una delle sue altre boutade elettorali, che è una cosa a cui Tremonti si è detto contrario già da tempo. Ha detto che non ci saranno più condoni. Condono in pratica che cos'è? Tu hai evaso le tasse, via, facciamo un condono, ci dai una cosa così e... Pazienza, mo detta proprio da per la casalinga di Voghera.
Potremmo chiamarla la legge Tarallucci e vino. Ma scusa, ragioniamo un attimo. Berlusconi sa che non vincerà mai, però appunto per questo fa delle promesse che possono farle arrivare al pareggio in Senato. E soprattutto questa settimana, se ci fai caso, parleranno tutti di lui.
No, e poi soprattutto
noi.
Questa settimana, tra l'altro compresi noi, ha messo insieme Balotelli, che ha fatto una doppietta subito appena arrivato, sceso in campo. La proposta sull'IMU e il condono, io me ne aspetto un'altra, perché così monopolizza tutta la settimana e poi siamo veramente a posto.
Beh, sì, parliamo solo di lui. Poi adesso, ecco, bisogna vedere adesso il calendario con chi gioca la prossima il Milan. Vediamo se aumenta di 0,5.
Tra l'altro, il giorno delle elezioni, se non mi ricordo male, c'è il derby.
Attenzione.
Ma
attenzione.
Cambiamo proprio completamente area politica. E io direi che è arrivato il momento di ascoltare l'intervista da bar che, come al solito, tu ci hai fatto. E questa settimana, come abbiamo detto in precedenza, tuo ospite era Flavio Lotti.
Esatto, Flavio Lotti è nato a Conegliano il 27 dicembre del 1960. È l'organizzatore della famosissima Marcia per la Pace Perugia-Assisi e nel 1996 ha fondato la Tavola della Pace, di cui è stato per 16 anni il coordinatore. Beh, ora è candidato in Umbria con Rivoluzione Civile, subito dopo il capolista, dovunque, Antonio Ingroia, obiettore di coscienza, amante della pace e soprattutto delle nostre domande.
La prima cosa che volevo chiederle è: secondo lei quanto Rivoluzione Civile potrà prendere qui in Umbria anche grazie al suo contributo?
Ma io mi auguro che tantissima gente sappia innanzitutto che questo è il momento di fare la rivoluzione, che questo è il momento di cambiare in profondità, che questo è il momento di scrollarsi di dosso tante incrostazioni che ci hanno bloccato, che ci hanno tolto la speranza, che ci hanno tolto la voglia di cambiare, perché oramai abbiamo perso la fiducia in tutto e in tutti. Ecco, noi vogliamo essere una nuova opportunità per tutti i giovani, per tutte le donne, gli uomini che non ce la fanno più andare avanti in questo modo e che si rendono conto che se vogliono cambiare qualche cosa lo devono fare in prima persona.
Secondo un sondaggio di MTV, la maggior parte dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni, precisamente il 62%, solamente andrà alle urne. Perché un ragazzo under 30 o un universitario dovrebbe votare Rivoluzione Civile? Cosa ha di diverso rispetto alle altre liste? Cosa può portare?
Beh, innanzitutto non è un partito, perché non se ne è più non ce ne può più di partiti che sono peraltro sempre più in crisi. Certo, dentro la rivoluzione civile ci sono anche delle forze politiche che hanno deciso di appoggiare, ma hanno deciso di dare spazio innanzitutto alle persone della società responsabile, cioè non della generica società civile di cui si parla tanto adesso, ma di quell'associazionismo, di quel impegno in prima persona che vuol dire anche pensare agli altri, pensare al bene comune, pensare a come rilanciare e non affossare le nostre istituzioni. Ecco, rivoluzione civile è una speranza e un'opportunità da cogliere insieme, non è un prodotto da mercato da usare o al quale delegare le proprie speranze. Rivoluzione civile è un treno sul quale si può salire tutti se si vuole davvero che le cose cambino.
Parliamo un attimo di università. Secondo lei come bisognerebbe migliorare l'università? Parlo per esempio di un tema molto caro agli studenti, borse di studio oppure comportamento dei professori, baronati, eccetera. Come pensa bisognerebbe migliorare? Cosa farete per migliorarlo?
Innanzitutto bisogna rimettere al centro gli studenti e non i profitti. Bisogna ripartire dagli studenti, che non sono dei vasi da riempire, ma sono i protagonisti di quel laboratorio culturale di cui la società italiana ha un disperato bisogno. L'università è il luogo che può aiutarci a trovare le strade per uscire dallo strapiombo in cui siamo finiti, e lo farà soltanto se cambierà strada, se non sarà più trattata come un'azienda, se diventerà davvero un grande laboratorio culturale in cui si affrontano liberamente e dialetticamente, mettendo a confronto anche punti di vista molto diversi, le possibili soluzioni ai grandi problemi che dobbiamo affrontare, e soprattutto se questa università aiuterà gli studenti e le studentesse a capire che oramai noi siamo parte di un mondo globale, di un mondo senza confini, che è carico di pericoli ma anche di tante opportunità, tante tantissime opportunità che noi stiamo sprecando per una classe politica che veramente disprezza le energie migliori di questo nostro paese.
Allora, le recito un articolo che lei conosce molto bene della Costituzione, l'articolo 11, no? Secondo cui l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ecco, ora l'Italia ha dato il suo appoggio per l'intervento francese in Mali. Cosa ne pensa?
Penso che abbiamo per l'ennesima volta assistito alla distruzione della nostra Costituzione. Con un semplice ordine del giorno, una maggioranza bipartisan fatta da PD, Monti e PDL ha votato il coinvolgimento dell'Italia in una guerra illegale, in una guerra che non porterà da nessuna parte, che non risolverà nessuno dei problemi che pretende di risolvere. Noi abbiamo bisogno di smettere di fare la guerra. Abbiamo bisogno che l'Italia smetta di fare la guerra in Afghanistan, in Mali, e cominci davvero a reinvestire in quella cooperazione che è l'unica strada per risolvere i problemi. Noi abbiamo bisogno di ritornare a offrire agli italiani la possibilità di essere protagonisti della costruzione di un'Europa nuova, non dei banchieri ma dei cittadini, di un'Europa aperta, solidale, non violenta, e di un Mediterraneo che non sia più il crocevia di morte e di armi al quale abbiamo assistito, ma diventi davvero un ponte di sviluppo per tutti quanti noi.
Allora, adesso le faccio, come solito nel nostro programma, la domanda da mi alzo e me ne vado, una domanda un po' più urgente. Lei è del movimento naturalmente Rivoluzione Civile, il cui capolista è Ingroia. Le faccio il nome di Ingroia e di Piero Grasso, entrambi sono due magistrati che sono scesi in politica. Volevo sapere, a prescindere dal fatto che lei sia di Rivoluzione Civile, crede che i magistrati debbano entrare in politica? E c'è una differenza tra Antonio Ingroia e Piero Grasso? Se c'è.
Io penso che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti, e anche i magistrati, così come i giornalisti, così come qualsiasi altra professionista, un operaio, vorremmo vedere anche qualche operaio e qualche agricoltore, magari anche qualche studente entrare dentro le istituzioni. E quindi anche in Groia, come Piero Grasso, hanno il diritto legittimo di candidarsi per gestire la cosa pubblica. A me non piacciono mai le polemiche, in questo caso le polemiche non sono state le polemiche di Piero Grasso e di Antonio Ingroia, sono state le polemiche delle forze politiche che hanno cercato di creare divisioni e contrapposizioni di fronte ad una candidatura, quella di Antonio Ingroia, che certamente rappresenta un faro per tutti coloro che non ne possono più delle mafie, che non ne possono più dell'illegalità, dei soprusi, dell'evasione fiscale e di tutto quel marcio che sta distruggendo la nostra vita e rendendo impossibile il nostro futuro.
Molti dicono malignamente che Rivoluzione Civile vada a pescare all'interno dell'elettorato di Sinistra Ecologia e Libertà, che infatti sta calando nei sondaggi, e anche in parte il Movimento 5 Stelle. Due domande: cosa vi sentite alternativi al Movimento 5 Stelle e soprattutto a Sinistra Ecologia e Libertà, e soprattutto farete delle alleanze al Parlamento?
Noi siamo alternativi a tutti quelli che dicono una cosa e ne fanno un'altra. Noi siamo profondamente alternativi a tutti quelli che pensano alla via breve. Non esiste una via breve per risolvere i nostri problemi. Abbiamo bisogno di un cambiamento radicale, profondo. E per farlo noi ci alleeremo con tutti coloro, e ci auguriamo che siano in tanti alla fine, che metteranno al centro i bisogni fondamentali delle persone e del nostro paese e del mondo, anziché i propri interessi di parte e di partito. Io personalmente lascerò Rivoluzione Civile se smetterà di fare quello che sta proclamando. Ho deciso di iniziare questa intrapresa e credo nel gruppo di persone che insieme con me hanno deciso di assumersi questa responsabilità maggiore. Ma lo dico, per me è davvero sempre importante il merito delle cose, i problemi, la vita reale delle persone e dei popoli. Sono quelli gli interessi che dobbiamo mettere in primo piano, tutto il resto viene dopo.
Allora, le faccio una domanda sempre sulla Costituzione. Antonio Ingroia ha detto: io sono un partigiano della Costituzione. C'è qualcosa che lei cambierebbe, a parte i principi fondamentali della nostra Costituzione? Le faccio un esempio: la cittadinanza per i ragazzi che adesso chiamiamo sono italiani, però nati da famiglie straniere. Dovrebbe...
La prima parte della nostra Costituzione non va cambiata. Abbiamo bisogno di attuarla. Abbiamo bisogno di attuarla con profondità, riconoscendo quel carattere anticipatore mondiale che ha la nostra Costituzione. Vorrei ricordare che la nostra Costituzione è stata scritta in Italia prima ancora della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma se leggi questi due testi dicono le stesse esatte cose. Certamente da allora è passato molto tempo, dobbiamo riconoscere anche quei diritti di terza e quarta generazione che ancora non sono stati riconosciuti, e tra questi certamente i diritti fondamentali delle persone che sono nate in qualsiasi parte del mondo e che oggi vivono qui tra noi, studiano, vivono, lavorano, cercano di costruirsi un proprio futuro. Insieme con noi queste persone ci aiuteranno ad uscire dalla crisi e quindi meritano da noi lo stesso trattamento che abbiamo ciascuno di noi.
Le faccio le ultime due domande. La prima di carattere politico: lei crede che il Movimento Rivoluzione Civile possa, dopo le elezioni, trasformarsi in una realtà ben precisa, oppure crede che sia frutto di un'esigenza da parte di un certo elettorato che non si rivede più nei partiti, ma che sia destinato a scemare con magari la confluenza in altri partiti?
Rivoluzione Civile è l'impegno, è un'assunzione di responsabilità che non si può esaurire con un voto, il 24 e 25. Certo, può avere un grande impulso da quel voto, e quindi mi auguro che tanti decidano di sostenere la Rivoluzione Civile, ma per fare la rivoluzione quella vera, cioè per cambiare realmente le cose, ci sarà bisogno di tempo. Io penso e spero che Rivoluzione Civile resti un movimento aperto a tutti coloro, anche che magari oggi non ci credono fino in fondo, ma che vedranno giorno dopo giorno, se ci staranno vicini, le cose che siamo capaci di fare.
Ultima domanda, una cosa che va tanto di moda adesso, soprattutto nel centro-sinistra, conoscendo anche la sua storia, ci direbbe quali sono i personaggi più importanti nel suo immaginario Pantheon, quali sono i suoi riferimenti?
Io preferisco sempre guardare negli occhi le persone più semplici, la gente comune. Nel mio Pantheon ci sono quei bambini che ogni 3 secondi muoiono di fame. Ci sono quelle donne e quegli uomini che oggi dovranno lavorare come dei matti, con una fatica incredibile per portarsi a casa qualche cosa di meno di un euro dopo una giornata. Sono tutte quelle persone che sono ancora prigioniere della guerra, che sono torturate, incarcerate ingiustamente, sono tutte quei poveri che anche a casa nostra stanno crescendo a dismisura. Questi sono i miei punti di riferimento, e accanto a questi naturalmente tante persone, tanti compagni di strada che in tutti questi anni hanno anche prima di me camminato per le strade del mondo per cercare di renderlo migliore.
Ma Pinocchio,
ho incontrato qualcuno, il grillo?
Ehi, non mi mettere nei pasticci.
Onorevole, forse hai detto una bugia, Pinocchio.
Forse. Potresti dirle la verità?
La classica ormai musichetta del cartoon Disney ci introduce all'angolo del Pinocchio della settimana, l'angolo del Pinocchio che realizziamo in collaborazione con pagellapolitica.it, che è questo sito che si occupa di analizzare le dichiarazioni dei politici italiani, di sviscerarli e di catturare, di scovare ogni settimana quello che è la dichiarazione più errata, diciamo così. Vi ricordiamo appunto che potete seguire Pagella Politica non solo sul sito ma anche su Facebook e su Twitter. Ma veniamo a quello che è la dichiarazione della settimana, che loro hanno bollato come panzana pazzesca. Quindi vediamo chi è il Pinocchio della settimana. E il Pinocchio della settimana ci porta fino a Firenze, perché assegnano il voto negativo a una dichiarazione di Matteo Renzi di questa settimana. In pratica Matteo Renzi ha detto: siamo l'unico paese che non ha una legge sull'omofobia. Ora, nella loro analisi, a parte a sottolineare un po' la vaghezza di questa dichiarazione, perché non c'è termine di paragone, cioè rispetto a che cosa? L'unico paese al mondo, l'unico paese in Europa, l'unico paese nella zona eurasiatica, non lo so. Loro sottolineano come, limitandosi solamente per esempio all'Europa, non siamo gli unici, perché anche Polonia, Malta e Estonia non hanno una legge a tutela dell'omofobia. Ora, personalmente, con tutta la stima per il lavoro che loro fanno, ovviamente qui si è andato un po' troppo nel particolare nel dare questo giudizio negativo. Sicuramente il tema dei diritti civili è della tutela, insomma, di queste tematiche è molto importante, però diciamo che sono stati un po' cattivelli questa settimana. Non so, che cosa ne pensi pure te, caro il mio Andrea?
Beh, penso che loro facciano un lavoro certosino. In questo caso si tratti proprio del classico pelo nell'uovo. Ma credo che lui si riferisse a: siamo l'unico stato a non avere una legge contro l'omofobia in Italia. No, scherzo. Scherzo, a proposito di Pinocchio e Renzi, a me è venuto in mente al lobby hall dove si sono incontrati i due, mi è venuto in mente il gatto e la volpe, questi due personaggi. Hai visto?
È stata simpatica la scenetta.
È stata molto simpatica, ma credo che il leone che ha dato Renzi, noi chiamiamo leone perché non siamo di Firenze, che ha dato Renzi a Bersani mi è sembrato più un tapiro, perché attenzione Bersani a perdere pure queste elezioni. Comunque, mi ha colpito molto che Bersani abbia omaggiato Renzi mettendosi la camicia tipo Obama, e credo che dei due, del gatto e della volpe, la volpe sia stata proprio Renzi. Cioè, lui ha capito che rimanere all'interno del PD lo favorirà, non prendersi in un altro partito dal 10-15%, perché al prossimo giro, come dice Bersani, potrebbe esserci lui in pole position. E sì, credo che solamente una persona potrebbe rovinare questo disegno perfetto nella mente di Matteo Renzi, se c'è, naturalmente.
Siamo e chi è?
In pole position, ed è Civati. Perché secondo me tra 5 anni potrebbe raggiungere quello status politico di legittimazione, soprattutto da parte della classe dirigente. Anche perché,
sì, anche se personalmente non trovo tutte queste differenze abissali tra i due.
Esatto.
Cioè, potrebbe più esserci una convergenza un tra le due personalità. Io non vedrei nemmeno male tra un 5 anni, se deve essere tra un 5 anni effettivamente, oppure chi lo sa con questa legge elettorale, una Serracchiani candidata, finalmente una donna candidata a premier.
Beh, non, io direi,
cioè,
direi
è che fantapolitica, stiamo spingendoci troppo oltre,
un po' troppo
però...
oltre. Parliamo del 2040, ecco. No, no, a parte scherzi. Comunque sì, lui più che altro risulta credibile, cioè Renzi, certo, ha detto io non mi sarei candidato, avrei appoggiato il PD. L'unica cosa è che sentendolo parlare mi è sembrato un po' strano il fatto che cioè, avendo fatto una campagna elettorale attaccando Bersani, attaccando il gruppo dirigente, mi è sembrato contraddittorio l'appoggiare. Infatti, se vedi il discorso, non è tanto pro PD ma è anti altri, quindi anche anti Monti, che molti lo definivano il più montiano di tutti, ma soprattutto anti Berlusconi. E mi ha fatto anche un po' senso, se si può dire, anzi un po' contraddizione, il fatto che sia stato riabilitato dai suoi più grandi avversari, da lei, certo, non più parlamentare ma futuro ministro, così come Veltroni, ma anche lo stesso Vendola, che aveva definito un liberal capitalista.
Ma guarda, io ti posso dire che in campagna elettorale, che in fondo anche quella delle primarie questa volta è stata una vera e propria campagna elettorale, ci si dice di tutto, è giusto. Volendo ne ha subite di più di quanto ne ha date, volendo entrare proprio nel dettaglio della campagna elettorale, quindi è stato anche lui un po' un signore.
Ma secondo te questo avvicinamento, questa legittimazione verso Matteo Renzi è frutto della paura di non arrivare, di non sfondare nel nord?
Secondo me c'è un duplice aspetto. Da un lato loro hanno apprezzato molto il fatto che la sua lealtà, cioè il fatto che lui abbia mantenuto quello che diceva in campagna elettorale, cioè una battaglia interna al centrosinistra, interna al PD, io sono del PD, per me il PD è la squadra e io rimango dentro la squadra, vorrei cambiarla, questa è la mia idea di squadra, però se perdo mi metto in gioco, che io trovo una cosa molto da paese maturo, una democrazia matura, mia opinione personale. Dall'altro credo che serva molto nel nord e nel nord-est principalmente la figura di Matteo Renzi, perché in quelle zone sono le parti dove lui comunque è andato un po' più forte, tant'è vero che oggi Ambrosoli ha annunciato che farà una campagna, un tour in Lombardia in queste ultime settimane proprio insieme a Matteo Renzi.
A proposito di tour, se a tour precediamo Tsunami, parliamo di Grillo, il nostro caro Grillo, che incurante della par condicio, perché lui si sta nelle piazze, non certo in TV. Una domanda così mi viene in mente: ma Berlusconi con la par condicio poi dove va? Va nelle piazze a fare comizi oppure
rispetterà? Siamo già in regime di par condicio.
Quindi,
infatti, se tu ci fai caso, tutti quanti fanno o interviste singole oppure sono rappresentati un po' tutti quanti. Tu pensa che stamattina solamente alla 7 c'era ad Omnibus Giannetto, o meglio Giannino, e poi c'è stato Monti in un programma successivo, e poi c'è stato Berlusconi in un altro programma. Cioè, in un arco di una mattinata ce ne hanno avuti tutti e tre loro.
Ma come lo vedi il confronto a 6?
Io me lo auguro. Me lo auguro molto e secondo me sarebbe molto 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 interessante. Dubito che si farà, perché credo che a Berlusconi non convenga. A Berlusconi, perché secondo me averci un confronto a 3, Bersani, Monti, Berlusconi, lo preferirebbe, in quanto sarebbe un suo ruolo più naturale, mentre invece in quell'altro modo dovrebbe legittimare anche gli altri. E non è una cosa che a lui interessa.
E diciamo la cattiveria del giorno, e se fosse un dibattito a 5 escluso il PDL?
No, non succederà
mai. In fondo
mai.
Tutti Sky hanno detto di sì tranne
non
Berlusconi.
Non succederà mai, perché? Perché non gli conviene a Sky.
Perché non gli conviene avere Berlusconi.
Non gli interessa, non è comunicativamente interessante.
E Grillo ci verrebbe?
Grillo ha annunciato per l'ultima settimana.
Però
la...
secondo me farà un faccia a faccia con un, non farà un da faccia a faccia, ma farà un un'intervista con il giornalista, gli fa le domande e lui è in grado di spiegare meglio le sue idee, perché secondo me va in un confronto con altri va veramente incasato.
Secondo me va in un programma proprio, sì, non va in un'intervista video, va proprio in un programma ospite. Quale non te lo saprei dire, potrebbe addirittura stupirci con Vespa.
Io punterei tutto su Ilaria D'Amico, ma questo lo spoglio su Sky TG24. Non lo so.
Anche.
Come si dice sempre, ce lo sapremo ridire. Ma quindi Grillo, c'è stato un sondaggio di Mannheimer, no?
Vero, c'è un articolo proprio oggi che vi citiamo volentieri sul finire di trasmissione del Corriere della Sera, appunto, a firma di Mannheimer, che dice come tra i giovani, in particolare tra gli under 23, il Movimento 5 Stelle è il primo partito, mentre se si va oltre, quindi tra i 24 e i 34 anni, è il PD il primo partito, quindi c'è un cambio. Però il dato interessante secondo me è il fatto che rispetto al 2008 la maggior parte dei giovani è interessata alla politica.